Bene. Allora, oggi trattiamo il contratto, una parte che è stata già in parte vista e poi oggi invece proseguiremo su degli altri argomenti che non sono stati ancora oggetto di un esame sistematico. Oggi andiamo sugli elementi essenziali di cui abbiamo già parlato in precedenza. Ieri abbiamo parlato delle parti, sono lezioni un pochino meno dense anche di durata nel complesso minore, perché poi tra l'altro qui dobbiamo lavorare su dei concetti abbastanza complessi, quindi è sempre preferibile magari cercare di dare il giusto spazio per una loro comprensione, non esagerare sulle nozioni. Anche l'ultima lezione che faremo settimana prossima, poi ci sarà un andamento normale. Se potete chiudere un attimino la porta, per favore, è importante, così sentiamo tutti bene, grazie. Allora, ritorniamo agli elementi essenziali del contratto: accordo, oggetto, causa, forma. Vi ricorderete che quando ho introdotto questa parte, vi ho evidenziato che in realtà due elementi sono sempre necessariamente presenti a livello proprio di teoria generale, nella sistematica di qualsiasi modello legislativo che riconosca la figura del contratto e che attribuisca ad essa l'elemento della vincolatività giuridica, e cioè un contenuto necessario che è quello del contratto, e anche l'accordo, perché il contratto si definisce a sua volta come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale. Quindi, in quest'ottica, pensare che ci siano delle situazioni, diciamo, che guardino a degli elementi limitativi dell'autonomia privata, come possono essere la forma e la causa, invece non avrebbe senso. Se io dico voglio comprare questo microfono, il voglio comprare esprime la volontà e quindi l'accordo, il microfono esprime l'oggetto su cui incide l'accordo. Se non dico nulla, quindi non dico voglio comprare, o se dicessi voglio comprare e manca l'oggetto, non avrebbe senso questa dichiarazione di volontà e non potrebbe essere confrontata con la corrispondente dichiarazione di volontà del soggetto che voglia vendermelo. Ricorderete nella lezione di ieri, proposta e accettazione del contratto come due atti tra di loro simmetrici e conformi che o nell'elaborazione congiunta di un testo o nella contrattazione tra presenti o in una contrattazione a distanza creano una situazione in base alla quale c'è appunto una logica di questo tipo, per cui in riferimento al contratto abbiamo due volontà simmetriche. Punto primo, punto secondo, in relazione ad un oggetto determinato che poi tra l'altro deve essere congruente. Per esempio, nel caso della compravendita, il prezzo deve corrispondere a quello voluto da entrambe le parti. In tutto ciò, causa e forma invece hanno una funzione diversa, una funzione limitativa dell'autonomia privata, una funzione che incide in alcuni termini diversi da come incidano sui quattro elementi essenziali del contratto: l'oggetto e la volontà, l'accordo e l'oggetto. Oggi trattiamo allora di forma e di contenuto del contratto. Tutti questi quattro elementi, accordo, oggetto, causa, forma, sono tutti elementi essenziali del contratto. Operano in maniera diversa, strutturalmente sono diversi, anche funzionalmente sono diversi, però l'elemento comune è che devono esserci tutti nell'ambito del contratto. Da una parte il contenuto è un elemento necessario, perché se togliamo al contratto il suo contenuto, il contratto stesso non avrebbe senso, non avrebbe senso nemmeno la volontà, che non avrebbe un oggetto sul quale incidere. Dall'altro, la forma è sempre necessaria come modalità di manifestazione della volontà, perché la volontà mia di comprare questo microfono è legato a una mia sfera interna, nell'ambito della quale si decide di comprare il microfono, e al fatto che io questa volontà la renda nota a terzi. Se quello, anziché un quaderno, fosse un giornale, io vado in edicola a comprarlo, se anche io se lo prendo e lascio l'importo corrispondente sul banco dell'edicolante, anche quello è un modo di manifestare la mia volontà di comprare. Quindi la sintesi di tutto questo discorso, che è molto molto importante, è che la forma sempre c'è nell'ambito della manifestazione della volontà, ma il fatto che l'ordinamento giuridico imponga una forma per alcune tipologie contrattuali più solenne, tipo la donazione che richiede l'atto pubblico, la scrittura privata che richiede una situazione di tipo diverso, e cioè è idonea all'acquisto di beni immobili, come anche la forma scritta come scrittura privata autenticata che consente di acquistare dei beni immobili e di trascrivere l'atto stesso, sono delle forme che hanno un grado crescente di solennità, dalla forma orale alla scrittura privata, alla scrittura privata autenticata, all'atto pubblico in conclusione di questo percorso, e tutti questi elementi hanno una caratteristica di base, una caratteristica fondamentale, per cui la forma diventa sempre più solenne per quanto voglio responsabilizzare il consenso dei contraenti, e questo poi lo andremo a vedere nella lezione di oggi. Quindi viene legata la validità nel negozio del contratto all'adozione di una particolare forma. La forma diventa più solenne perché ci sono degli interessi da proteggere, ma una forma, anche minima, è necessaria perché altrimenti la volontà non viene manifestata. Non c'è un dialogo, non c'è un'intellezione da parte dell'altro soggetto che è destinatario a una proposta contrattuale che non comprende che io desidero acquistare un bene. Quindi in qualche modo la volontà la devo manifestare. Ritorniamo allora all'articolo 1325 che prevede i requisiti del contratto, indicandoli e determinandoli nell'accordo, nella causa, nell'oggetto e nella forma. E in particolare, in relazione alla forma del contratto, abbiamo varie tipologie di forma con diversa solennità, è questo elemento che stavo analizzando in questo momento. Abbiamo l'atto pubblico, che è quello più solenne, richiesto ad esempio per le donazioni, per le convenzioni matrimoniali. Il matrimonio anche se ha una configurazione ancora più solenne, perché deve essere addirittura preceduto dalle pubblicazioni, celebrato dall'ufficiale di stato civile con tutta una serie di regole, quindi è la forma più solenne del diritto privato, quella del matrimonio. Rientra genericamente nella tipologia dell'atto pubblico, pur presentando degli elementi in più. Poi abbiamo la scrittura privata, che anche qui c'è di tre tipi: autenticata, giudizialmente riconosciuta, sono forme equiparate, o attraverso un'autentica di un notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, oppure attraverso un riconoscimento in giudizio. La scrittura privata semplice, la scrittura privata di data certa, sono tutte tipologie di scritture private. Poi abbiamo la forma orale, che è forse il modo ordinario con cui concludiamo i contratti, e poi abbiamo un comportamento materiale o concludente, quello l'esempio dell'acquisto del giornale lasciando sul banco dell'edicolante la somma corrispondente. Ci sono delle attività in un contesto nel quale tutto l'acquisto si basa sulla fiducia. Ad esempio, negli Stati Uniti mi è capitato di vedere una situazione di questo tipo. C'era un negozio che vendeva i suoi prodotti in questo modo: lasciava delle cassette di frutta alla disponibilità di tutti quelli che si volevano comprare delle mele in un piccolo centro dove tutti si conoscevano, magari per sicurezza ci si poteva mettere una telecamera, una bilancia e una cassettina per mettere i soldi. Arrivava la persona, pesava la frutta, prendeva un cestino e se la portava via, l'importo corrispondente lo metteva nella cassettina e nessuno c'era lì a sorvegliare. Alle volte i giornali negli Stati Uniti, prima ci fosse un po', diciamo, la riduzione del numero di copie cartacee, venivano vendute così, con delle macchine in cui uno apriva il portellone, metteva i soldi, eccetera. E la logica, insomma, è che per quell'importo nessuno si sognava di prendere senza pagare. Ecco, questo è quindi il comportamento concludente. Quindi che ci sia un pagamento imposto prima del fatto che la macchinetta del caffè rilasci il caffè, oppure che se tutto sia basato sulla fiducia, sempre contratto è, sempre forma concludente, comportamento materiale o comportamento materiale o comportamento concludente si tratta. Quali sono le funzioni della forma 3, sostanzialmente, la responsabilizzazione del consenso del contraente, quindi si guarda all'elemento del consenso del contraente come dato di base, si guarda alla certezza dell'atto e si guarda alla conoscibilità da parte dei terzi. Vediamole tutte e tre, sono molto semplici. Allora, se l'elemento della responsabilità, della responsabilizzazione del consenso del contraente è piuttosto intuitivo, nel momento in cui io devo donare il mio mobile ad una persona senza avere nulla in cambio, questo è un principio generale di tantissimi sistemi giuridici, la logica è molto semplice. Il fatto di dover andare da un notaio, prendere appuntamento, il fatto che il notaio mi faccia delle domande, com'è che vuole donare questo immobile a questa persona? Il fatto che magari intercorre un periodo di tempo tra il momento in cui io chiedo l'appuntamento del notaio, il momento in cui ci vado e poi l'altro momento in cui verrà fatto l'atto, determina comunque una responsabilizzazione del consenso, perché la parte si può rendere conto dell'importanza che ha donare magari un bene immobile, magari di grande valore, senza avere nessun corrispettivo. Quindi la forma assolve in primo luogo questa funzione qui di responsabilizzazione del consenso del contraente. Poi è idoneo a fornire certezza sull'atto, perché se voi documentate il vostro contratto nell'ambito di un atto pubblico, non abbiamo l'incertezza sul fatto che le due dichiarazioni proposte a accettazione, come nello schema a distanza di tempo si realizza il contratto, siano tra loro congruenti o meno. Le parti creano un testo comune, lo firmano e quindi abbiamo la certezza che la volontà dell'uno corrisponde esattamente alla volontà dell'altra in un sistema che abbiamo visto richiede che proposte a accettazione siano esattamente congruenti. Se stendiamo un testo comune nell'ambito di una delle funzioni delle forme, abbiamo la certezza che quell'atto sia effettivamente formato e sia frutto della volontà di entrambe le parti. Elemento a latere, conoscibilità da parte dei terzi. Questo è un altro elemento ulteriore. La conoscibilità da parte dei terzi è il fatto che se io creo un testo su un documento, questo riguarda la funzione non tanto della forma in senso di dichiarazione della volontà, ma quanto di documentazione della stessa. Se voi fate un contratto scritto, quel contratto scritto può essere letto da una persona. E se magari questa persona è un'altra persona che vuole comprare un bene che voi avete comprato in forza di quel contratto, quest'altra persona ha la possibilità di vedere le caratteristiche di quel bene, le garanzie che sono state offerte, tutti gli elementi che magari portano a sua volta la persona interessata a decidere di comprarlo da voi che l'avete comprato dall'altro soggetto. Quindi il fatto che sia storicamente rappresentato un documento è comunque un elemento molto importante. Questi sono i tre punti che devono essere considerati. L'atto pubblico, leggiamo la definizione per favore data dall'articolo 2699 del Codice Civile.
L'atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Pare che la definizione sia chiara. Quindi, documento, elemento documentale, l'abbiamo visto quanto sia importante, il fatto che la volontà venga documentata. Attribuzione di pubblica fede, e cioè una funzione che proprio riguarda la conoscenza con certezza da parte dei terzi. Aspettate che volevo controllare un elemento e poi la cosa mi è scappata. Pubblico ufficiale o notaio, soggetto che svolge un ruolo importantissimo nella redazione del documento, quindi tutti questi elementi che devono essere attentamente considerati. L'atto pubblico è necessario ai fini della donazione. L'articolo 769 del Codice Civile prevede che la donazione sia il contratto col quale, per spirito di liberalità, quindi senza un corrispettivo, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto, assumendo verso la stessa una obbligazione. Per questo contratto è necessario l'atto pubblico. Perché? Perché non essendoci un corrispettivo, è importante e significativo che ci sia un discorso di questo tipo, e cioè un discorso in base al quale viene ad essere favorito l'elemento della responsabilizzazione del consenso del contraente, che dà senza ricevere, e in quanto dà senza ricevere, l'elemento è questo che abbiamo appena considerato. Scendiamo un gradino sotto, scrittura privata. L'articolo 1350 del Codice Civile svolge un ruolo chiave nell'analisi della tematica della forma, perché elenca una serie di contratti che sono validi soltanto in forma scritta. Ad esempio, i contratti che realizzano il trasferimento della proprietà e la costituzione sui diritti reali di beni immobili. Abbiamo poi il contratto costitutivo di pegno, che deve essere realizzato in forma scritta, lo vedremo a fine corso. Le locazioni quando superano i 9 anni. Anche in questo caso abbiamo una necessità di una forma scritta. Questi sono gli atti che hanno una forma minima, si possono fare anche come atto pubblico questi, ma la forma minima richiesta è quella della scrittura privata. Si tratta di contratti più importanti dal punto di vista socio-economico, per i quali l'ordinamento giuridico ha previsto una forma rafforzata. Nel caso dell'atto pubblico, ritorniamo al primo esempio, la mancanza della controprestazione determina l'elemento di necessità di una forma solenne. E quindi, come vedete, abbiamo una norma qualificativa che dice: davanti a questo tipo contrattuale donazione, la forma minima richiesta è quella dell'atto pubblico, che poi la forma massima dell'ordinamento giuridico, se escludiamo il matrimonio, che è un atto pubblico rafforzato da tutta una serie di elementi formali e elementi che riguardano la celebrazione del matrimonio stesso e anche una parte antecedente alla celebrazione, che sono le pubblicazioni che hanno un loro ruolo, cioè tutta una serie di formalità aggiuntive che ancora di più dovrebbero tendere a responsabilizzare il consenso del contraente. La donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità. Come vedete, c'è un legame tra la validità del contratto e l'elemento della forma. Questo lo possiamo vedere anche dall'articolo 1325, la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Abbiamo questo elemento che è comunque qui presente. Poi abbiamo la firma digitale. Anzi, torniamo prima, ecco. Nel caso della scrittura privata abbiamo due problemi che sul vostro testo vengono riportati e trattati diffusamente. Sono quello della firma in bianco e quello della sottoscrizione al buio. Allora, la firma in bianco e la sottoscrizione al buio sono diversi tra di loro. Si fa sempre riferimento a un colore, nel caso della prima ipotesi e nella seconda. Vediamo di precisarli. La seconda in particolare non va confusa con l'appuntamento al buio, quando si va a conoscere un potenziale partner che non si conosce. E la prima non è come la pasta in bianco, quindi ha una funzione nettamente distinta. Allora, nella firma in bianco io che faccio? Prendo un foglio e lo firmo, ok? Quindi faccio conto che qui ci sia la firma della vostra collega. Dopodiché lo do all'altra parte e gli dico: guarda, siccome io qui devo partire, qui serve, non so, fare una procura ad un avvocato, piuttosto utilizzarlo per un'altra finalità, tieni il foglio bianco, io dopo di te mi fido, ti do istruzioni per telefono e lo compili. Okay? Nel caso della firma in bianco c'è la possibilità che il soggetto, tra l'altro commettendo anche un reato, lo riempia abusivamente e quindi o a fronte di una istruzione non data faccia quello che si era inizialmente convenuto, cioè doveva riempirlo e in mancanza dell'autorizzazione che poi deve essere data dopo, oppure gli è stato detto: facciamo un contratto di compravendita, mettiamo un prezzo di 50.000 euro e lei abusivamente ci mette 100, completando abusivamente un documento in cui la firma è vera ma il documento non è stato concordato. Qui naturalmente lei può dare la prova di una divergenza tra quella che era l'autorizzazione, che magari quella sì potrebbe averla data via mail o per iscritto, con una data che può essere in qualche modo provata, e confrontarla con un documento di cui lei ha la prova che è stato formato abusivamente. La sottoscrizione al buio, che ripeto non va confusa con l'appuntamento al buio, ha una sua logica ancora diversa. Allora, lì funziona in questi termini. Dunque, andiamo a spiegarla nella maniera più semplice possibile. Allora, la sua collega le mette davanti un testo contrattuale e le dice magari cosa contiene. Lei va di fretta, non lo legge e lo firma. In questo caso siamo in una situazione diversa dalla firma in bianco, perché nella firma in bianco la firma è vera, ma bisognava concordare insieme un documento e il documento viene completato abusivamente. Nella sottoscrizione al buio, invece, si tratta semplicemente di una firma messa su un documento già compilato, ma senza leggerlo. In questo caso è un principio di autoresponsabilità che se io vengo a che fare con un documento me lo devo leggere, perché se poi lo firmo e non risponde a quello che ci sta scritto, me lo devo prendere con me stesso che avrei dovuto verificarlo, quello che c'era scritto. Ci sono però dei limiti, perché ad esempio ci può essere l'ipotesi di un dolo o anche di un errore che può essere relativo alla dichiarazione di volontà e quindi si chiama ostativo, ma questo ovviamente lo vedremo quando parleremo dell'annullamento del contratto. Però non vi preoccupate, perché c'è una falsa rappresentazione della realtà, che questa corrisponde all'errore. Poi studieremo i vari tipi di errore nel contratto, quindi queste ultime due notazioni per ora non ci interessano. Poi c'è la forma telematica. Questa funziona in modo molto semplice. Ecco, siamo fortunati. Allora, questa qui è una forma legata all'uso di un dispositivo elettronico per una firma. Il dispositivo elettronico è rappresentato da una coppia di chiavi algoritmiche che stanno qui dentro o possono stare pure su un sito, diciamo. Questa può essere in questa forma qui di una chiavetta USB, ma può essere pure legata, che so, ad un'app che sta sul cellulare, che viene attivata con un codice determinato, oppure al fatto che io sempre con l'app richiedo l'invio di un SMS che mi dice il numero da inserire e realizzo la firma digitale. Allora, la funzione è quella di rendere più agevole la certezza della paternità del documento senza la presenza fisica del soggetto, che invece richiede una firma in presenza. Lo schema è molto semplice. Allora, vediamo di farlo nella maniera più semplice possibile. Io prendo un qualsiasi documento Word, lo chiamo Ciao. Questo è il contenuto del documento, normalissima scritta. Me lo vado a salvare. Visto che voglio farvi vedere una cosa, me lo vado a salvare pure in PDF. Dopodiché vado a inserire la chiavetta . Mi dovrò avvalere di un qualsiasi programma per la firma elettronica. Questo purtroppo non lo posso fare lì, perché lo dovrei fare col mio computer, perché ci sono dei codici. Qui abbiamo varie funzionalità, firma e verifica. Facciamo firma. Quindi molto semplicemente prendiamo il documento, lo mettiamo qui. E qui mi chiede vari standard in cui va firmato il documento. Faccio conferma, faccio PADES, che è quello più semplice. Qui ci metto un segno grafico, che però non è la firma digitale, un elemento in più, poi vediamo come funziona. non, dico che non lo voglio marcare e inserisco il PIN del dispositivo. E qui vado a sovrascrivere. Ho firmato digitalmente il documento, vado a vedere qui, mi dice vai a verificare, sono state verificate alcune firme e vado a vedere il report dove mi dice che il documento è stato firmato da me e c'è il mio codice fiscale. Ok, questo poi si deve collegare ad internet per collegare che qui effettivamente ci sia la mia firma. Dal punto di vista materiale, il documento, vi faccio vedere come si presenta. Si presenta con il testo e un riferimento alla mia firma digitale. Questo però non è la firma, questo è semplicemente un segno grafico. La firma è un algoritmo che deriva da una coppia di chiavi asimmetriche, una che corrisponde a un codice che sta qui, l'altra che consente di verificarlo, che c'ha il soggetto che ha rilasciato la firma. In questo modo è possibile stipulare un contratto con la certezza della firma e in questo modo lo si può fare a distanza. Questa firma ovviamente viene utilizzata da chi come me è avvocato in maniera molto, diciamo, usuale, perché ci firmo gli atti che deposito in giudizio e che posso depositare col processo civile telematico. Adesso anche il penale è aperto a questo e ormai è quasi generalizzato. Considerate che il sistema italiano di giustizia è molto sviluppato dal punto di vista della digitalizzazione, perché ormai è obbligatorio quasi dovunque, anzi dovunque, ormai è obbligatorio in tutti gli uffici giudiziari e sono stati completamente eliminati i depositi cartacei, questo con un processo già in atto dai primi anni 2010, anche 2009, 2008 è partito il processo telematico e adesso è stato completamente generalizzato. Potete immaginare che ovviamente larga parte di questo si deve alla pandemia che ha, diciamo, svolto un ruolo chiave nella digitalizzazione. Questo per farvi capire che in realtà è molto semplice. Questa firma telematica si può utilizzare però senza difficoltà anche per l'attività giuridica, anche se io mi voglio comprare un bene. Posso fare un contratto telematico con la firma digitale, posso presentare la domanda a un concorso, vale per qualunque tipo di attività, quindi io l'ho utilizzata in questo momento per un fatto privato, mentre invece normalmente la utilizzo per il processo civile telematico. Se ne possono avere quante ne vuole, quante ne volete di firme digitale, io per esempio ne ho diverse perché una sta a Roma, una la porto sempre con me, un'altra, diciamo, pure può essere utile in caso di sostituzione perché è uno strumento molto potente. La forma ha poi un profilo internazionale. Voi considerate un atto pubblico fatto da un notaio italiano, avete un timbro, avete una firma, se andate al consiglio notarile e chiedete ma questa è la firma del notaio X, vi possono dare degli elementi sulla veridicità di quel documento che viene sottoscritto. Ora, se però il problema si pone per un altro soggetto, cioè nell'ottica di una persona che deve sapere se quel notaio italiano ha firmato quel documento e magari questa persona sta in Sud America o in Nigeria, non è semplice avere certezza sul fatto che quel documento sia stato firmato da un determinato soggetto. Allora, come funziona? Dobbiamo rendere dal punto di vista formale il documento idoneo alla circolazione internazionale. Ci sono allora, rispetto all'atto notarile che prevede il sigillo e la firma del notaio, delle modalità aggiuntive che consentono il controllo sulla firma del funzionario. Abbiamo due possibilità, una prende il nome di legalizzazione, l'altra prende il nome di apostille. Gli uffici che se ne occupano in Italia sono o la Prefettura o la Procura della Repubblica, in alcuni sistemi se ne occupa direttamente il notaio. Attraverso queste formalità aggiuntive, qual è l'esito? Che il documento può circolare liberamente non soltanto in Italia, ma anche nell'ordinamento di destinazione dove deve essere usato. Quindi un notaio che sta in Nigeria o in Sud America avrà la certezza che quel documento è stato firmato da un notaio italiano attraverso una serie di controlli che vengono fatti coinvolgendo un'autorità centrale italiana, Apostille, oppure un sistema misto che riguarda, Apostille, oppure un sistema misto che può attenere anche ad un passaggio presso l'autorità consolare all'estero, che è invece la legalizzazione. Questo è sostanzialmente il passaggio che viene fatto. Interrompiamo un attimo.